mesi per la confutazione di Feuerbach. E leggendo un libro di religione che avevo, perché sono stato insegnante di sostegno, quindi ho comprato anche un libro di religione, perché ho ordinato tutti i libri, e quando la voce è rauca è perché uso il cellulare e poi lo registro con il registratore, e ho letto alcune tesi di Feuerbach. Io sono in grado di confutare questi pensieri inferiori all'episteme. Cioè, praticamente il potere suggestivo e di convinzione di Feuerbach, Freud, Marx circa l'ateismo è annullato dall'episteme. Ora faccio un'argomentazione molto semplice, come cioè, confuto Feuerbach praticamente. L'uomo è Dio. Non è che l'uomo proietta su Dio caratteri umani, l'uomo è Dio. Non c'è alcuna differenza tra l'uomo e Dio. Non è vero, come dice Ruggenini, che l'uomo è un essere limitato. Anche Vigna dice che l'uomo è un essere limitato. L'uomo non è un essere limitato. Non è un essere limitato. È un uomo senza limiti. È un essere senza limiti, l'uomo. È un essere divino. Lo dice Gesù, voi siete dei. E lo dice Severino. L'uomo è un re e non sa di esserlo. La questione non è se l'uomo è inferiore o superiore, divino, umano, limitato o illimitato. La questione è, questo uomo fa il suo dovere, ama il suo prossimo, merita il paradiso, e poi, una volta che l'uomo fa il suo dovere, obbedisce a Dio, segue la legge di Dio, va a messa, prende i sacramenti, si confessa, perché questa non è solo la volontà di Dio, ma è la verità dell'etica che corrisponde a quel comportamento che l'uomo deve seguire per un giudizio positivo in sede di giudizio universale. Fa tutto questo l'uomo, se si è salvato, se no è condannato, la questione che l'uomo sia con limiti o senza limiti è irrilevante. Allora uno può obiettare, ma Giulio, guarda che quando Feuerbach dice che Dio non esiste, è proprio perché vuole che l'uomo non faccia le cose che dici tu. Ma certo, ma siamo d'accordo, la questione non è speculativa, la questione è etica. Ma allora l'ateismo di Feuerbach, di Marx, di Freud, risulta solo una dottrina speculativa finalizzata a incidere sul comportamento dell'uomo. Quindi io ho un sistema del mondo che mi dice devo amare l'uomo e un sistema del mondo che mi dice posso fare a meno di amare l'uomo. Quindi la questione non è l'uomo è Dio o essere limitato o illimitato. La questione non è i limiti, li supero con la tecnica che poi con la tecnica non riesco a superarli. La questione è vuoi fare del bene al tuo prossimo o non vuoi fare del bene al tuo prossimo? Allora Feuerbach dice, Dio non esiste, quindi io non voglio fare del bene al mio prossimo, ma dunque tu modifichi la verità perché non vuoi fare del bene al tuo prossimo? Cioè tu sei un filosofo o sei una persona gretta e meschina? Ecco qui che è smascherato il problema. L'uomo è Dio. Ma è un Dio che corrisponderà alla propria essenza di Dio se fa il suo dovere. È un Dio in potenza, ecco Aristotele, dalla potenza all'atto, è un Dio in potenza e diventa un Dio in atto se fa il suo dovere. È un Dio in potenza, questo significa che veramente è un Dio e che quindi non ha limiti e che quindi Feuerbach non ha ragione di dire che Dio ruba i caratteri all'uomo, perché l'uomo è Dio. Ma è un Dio in potenza, per diventare un Dio in atto deve fare il suo dovere. Ecco l'errore di Severino che dice l'uomo è un re e non sa di esserlo. Non è un re l'uomo, è un re in potenza. E Gesù dice l'uomo è un Dio, voi siete dei, è un Dio in potenza e il dannato è un Dio degli inferi, è un Dio dannato che soffre. primo concetto. Non è un Dio, cioè i limiti dell'uomo, i limiti di Ruginini, i limiti dell'uomo moderno, il frammento di cui parla Vigna, è un carattere del dannato. È il dannato che è limitato e per questo soffre. L'uomo moderno, dal punto di vista psichiatrico, ha un complesso di inferiorità. Il complesso di inferiorità è il carattere psichiatrico di un uomo che ha qualità positive ma non sa di averle e quindi si sente schiacciato. Il dannato è un uomo limitato e l'uomo moderno che ha la potenzialità di essere un Dio è compensato perché ha questa potenzialità e non sa di averla. Il cristianesimo, dicendo che l'uomo è un essere limitato, ha calpestato l'uomo, ma si tratta di capire limitato non perché non è Dio, limitato perché è un Dio in potenza. Il limite dell'uomo consiste nel fatto che avrà la felicità se farà qualcosa, e quindi una felicità condizionata, quella dell'uomo, al comportamento etico. Chi nega questa dottrina è una persona cretina e meschina, perché ti si chiede, per adeguarti alla divinità, alla tua divinità, all'uomo che è Dio, solo di fare il proprio dovere, e non si può mentire sul proprio dovere.
Uomo nuovo. E quindi praticamente quelle che nell'ambito della storia della filosofia, per esempio nel testo di Abbagnano e Fornero, no? Per i licei, si chiamano le cosiddette umiliazioni dell'uomo, che le ha elencate, no, le ha elencate Abbagnano. Le umiliazioni dell'uomo, riportando un altro autore, non mi ricordo chi, sarebbero, no? L'uomo deriva dalla scimmia, l'uomo è in periferia nell'universo, l'uomo è soggiocato dai poteri economici, Marx, l'uomo è soggiocato dall'inconscio, Freud. Praticamente le umiliazioni dell'uomo sono una voce maligna, il diavolo, che vessa l'uomo e che cerca di indurre in lui un complesso di inferiorità, in senso rigorosamente psicologico, un complesso. Tu sei svilito, tu sei, non vali niente, tu sei insufficiente, tu non ce la fai, tu sei malato, tu sei schiacciato, tu non vali nulla, sei una scimmia, non sei diverso da una scimmia. Ecco la voce del diavolo, ecco la voce di Freud, di Darwin, di Leopardi, di Marx, di Nietzsche, che vogliono schiacciare l'uomo, che lo vogliono umiliare. Ecco il complesso di inferiorità dell'uomo moderno che dice: sono in periferia, ho la stessa dignità di un insetto, posso essere schiacciato, posso saltare per aria a causa di una bomba. Mentre invece pensiamo alle parole di Ratzinger, pensiamo alle parole della Chiesa, del Magistero: l'uomo è Dio, l'uomo è una divinità, l'uomo è amato da Dio, l'uomo è prezioso, l'uomo, il Vescovo Pellegrini che dice: voi siete preziosi agli occhi del Signore. Ecco l'uomo, la dignità, la superiorità, la divinità, la bellezza del cristianesimo, la nobiltà, l'aristocrazia. Là c'è un uomo che ti vuole sminuire, il diavolo, che ti vuole schiacciare, che ti vuole umiliare, e qui c'è il cristianesimo che ti vuole innalzare, che ti vuole esaltare, come anche vorrebbe fare Severino, no? Ma dice la Chiesa, a differenza di Severino, però devi fare il tuo dovere. Quindi il discorso che fa la Chiesa è un discorso profondamente onesto: tu sai cosa devi fare per fare il tuo dovere, e il discorso di Severino è un discorso profondamente sbagliato, è un'agnosi, è il tentativo di escludere l'etica. È una tara psicanalitica in Severino che deve protestare contro l'educazione dei genitori, perché non vuole ammettere che lui è quello che è, il più importante professore universitario del tempo presente e del XX secolo, perché non accetta di essere lo Stato a causa dell'educazione di suo padre, forse un'educazione repressiva. Già Ratzinger diceva: mio padre è stato eccessivamente severo. Ecco, quindi praticamente solo che Ratzinger ha accettato l'educazione di suo padre, forse Severino inconsciamente la rifiuta e dice: io non volevo rinunciare a quei piaceri adolescenziali e sarei stato ugualmente un professore universitario. Non è vero, tu sei stato quello che sei stato a causa di un'educazione severa e rigorosa da parte dei genitori e da parte del clero. E quindi l'etica è un discorso onesto E un discorso filosofico come quello di Severino, che vuole escludere speculativamente l'etica per andare a dire ai giovani non studiate, non fate il vostro dovere, eccetera, che Severino come uomo sa che è profondo educatore, ma come filosofo lui distoglie i giovani dalla virtù, perché in studi della filosofia e della prassi lui vuole annullare il senso dell'etica.